Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti.
Ciao.
Sono con Elettra oggi, TG al femminile, per questa penultima puntata del TG Sherwood. Tra l'altro io e Elettra cerchiamo sempre di vestirci coordinate, ma falliamo ogni volta.
Ci eravamo d'accordo di non dirla.
Comunque, tornando alle cose serie, partiamo con una notizia flash dell'ultimo minuto di ieri sera. Che riguarda il processo Floyd, una notizia importantissima. Infatti l'ex agente di polizia Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per la morte di George Floyd, ucciso il 25 maggio dell'anno scorso del 2020 a Minneapolis. Chauvin è stato dichiarato colpevole di omicidio involontario di secondo grado, di omicidio di terzo grado e di omicidio colposo. La pena a cui sarà condannato sarà però decisa tra 8 settimane dal giudice che ha presieduto il processo, che era iniziato il 29 marzo. La sentenza è arrivata in un clima parecchio teso, anche e soprattutto perché proprio la scorsa settimana, il 12 aprile, un altro afroamericano, Duant Wright, è stato ucciso da un agente di polizia, sempre nel Minnesota, scatenando quindi una nuova ondata di proteste. Dopo la sentenza, centinaia di persone si sono riunite a Minneapolis, a George Floyd Square, l'incrocio dove è avvenuto l'omicidio, per celebrare questa piccola ma davvero importante vittoria contro i soprusi della polizia e soprattutto contro i privilegi razziali e sociali. Veniamo ora alle notizie più succose, più approfondite. Partendo con degli aggiornamenti sulla campagna del movimento No Tab. Dopo 7 mesi di detenzione, Dana Lauriola ha ottenuto la scorsa settimana finalmente gli arresti domiciliari. L'attivista No Tab era stata arrestata lo scorso settembre in seguito a una condanna definitiva a 2 anni di reclusione per una manifestazione di 8 anni fa al casello di Avigliana. Ovviamente questa è una splendida notizia e un primo passo verso una vera giustizia per il movimento. Purtroppo però ci sono altri aggiornamenti più drammatici. Infatti, in seguito allo sgombero del 12 aprile, il movimento No Tab ha organizzato a San Didero nel weekend scorso, quindi 16, 17 e 18 aprile, un campeggio. La giornata clou, la giornata di sabato 17, ha contato oltre 4.000 persone che hanno risposto all'appello del movimento, raggiungendo il parcheggio dell'acciaieria di San Didero e organizzando una marcia attraverso i comuni che saranno colpiti dalla cantierizzazione per il nuovo autoporto. Gli attivisti con questa marcia hanno voluto denunciare il fatto che il progetto mette seriamente a rischio la salute delle comunità che abitano i territori circostanti all'autoporto, spostando infatti terreni in cui giacciono rifiuti tossici e strati di inquinanti rilasciati negli anni dall'acciaieria, aumentano molto i rischi sanitari. La manifestazione è poi tornata verso San Didero per salutare e dare solidarietà agli attivisti No Tab che continuavano a resistere sul tetto del presidio dell'ex autoporto, presidio che ora è stato però definitivamente sgomberato. Le forze dell'ordine hanno reagito in maniera davvero spropositata a questo atto di solidarietà del movimento, scatenando un fitto lancio di lacrimogeni a altezza uomo che hanno colpito una ragazza in pieno volto. Giovanna, infatti, attualmente si trova all'ospedale Molinette con 2 emorragie cerebrali e molte fratture al viso. Viene riferito inoltre dalle conferenze stampa del movimento che ha subito pressioni da un'operatrice, nonostante lo stato di shock e di fragilità per le lesioni subite. Quest'operatrice l'ha colpevolizzata per il fatto di essere stata ferita nell'ambito di una iniziativa del movimento. E inoltre anche la polizia è entrata nella camera in ospedale, nella camera di Giovanna, nonostante le normative anti-Covid vietino le visite di qualsiasi esterno e anche dei parenti più stretti per interrogare la ragazza. Per domani è stato confermato un delicato intervento chirurgico maxillofacciale per Giovanna. E la questura di Torino continua in realtà a negare la responsabilità delle forze armate, ma sebbene qualche giorno fa sia stato divulgato un video in cui un carabiniere si vantava proprio del fatto di aver tirato lacrimogeni ad altezza d'uomo. Noi auguriamo una guarigione il quanto più rapida possibile a Giovanna e speriamo che venga fatta luce sui fatti il prima possibile.
Passiamo ora alla prossima notizia. A onor del vero, siccome siamo entrambe brillantemente ferrate sull'argomento, noi ci siamo giocate a dadi questa notizia e io ho perso, quindi Superlega. Allora, per chi si stesse chiedendo che cos'è questa fantomatica Superlega, ecco un breve specchietto. La Superlega è un campionato a parte che non è sotto la giurisdizione di UEFA e FIFA, in cui 15 squadre su 20 sarebbero perennemente iscritte. Questo è un grande distaccamento dalla realtà ideologia meritocratica del calcio, in cui viene premiata invece la prestazione sportiva e non il blasone della società. I 12 club fondatori hanno dato l'annuncio negli scorsi giorni, con l'idea di iniziare già dal prossimo anno. Annuncio che ha causato un terremoto mediatico in tutta Europa e acceso il malcontento di quasi la totalità dei tifosi. Sotto la gogna dei media principalmente troviamo Florentino Perez, presidente del Real Madrid e ipotetico presidente della Superlega, e Andrea Agnelli, presidente della Juventus e principale promotore di questa nuova competizione. Le proteste del pubblico e le minacce di UEFA e FIFA molto forti in Inghilterra, tanto da vedere l'intervento di Boris Johnson, hanno avuto i loro frutti. Difatti, questa notte la proposta di creare la Superlega è stata ritirata, anche se dalle parole di Agnelli si può intuire che sia soltanto una cosa temporanea. Questo nuovo sistema elitario e questo modo di intendere il calcio come un business è stato troppo da digerire in una notte per i tifosi e gli amanti del pallone. Se ne riparlerà forse tra qualche anno. Intanto noi ci ascoltiamo il contributo di Luca Scioll in merito alla vicenda.
Con un annuncio che qualcuno ha definito a sorpresa erroneamente, Florentino Perez, ex presidente del Real Madrid, ha annunciato la formazione della Superlega, che sarà finanziata da JP Morgan. Adesso, questa Lega annunciata ha strombattuto dappertutto come le migliori squadre d'Europa, le 12 migliori squadre d'Europa. In realtà sembrerebbero più le squadre più indebitate del panorama calcistico europeo, anche quelle che fatturano la maggior parte, il maggior volume di denaro. E negli ultimi giorni praticamente chiunque ha detto la sua su questa questione. Noi come Sport alla Rovescia abbiamo deciso anche di intervenire in questo dibattito dicendo che non ci lascia sconcertati la notizia perché era nell'aria da settimane, se non da mesi, che molte delle proteste non sembrano altro quello che si sentiva quando la Champions League è stata aperta non solo alle vincitrici del campionato nazionale, ma anche ad esempio quattro squadre italiane. O il mondiale a 32 squadre, le partite il mercoledì pomeriggio o il lunedì sera, tutte queste novità del cosiddetto calcio moderno. Si disse no alla tessera e in Italia la maggior parte delle tifoserie alla fine si è tesserata. Si disse no alla pay TV e la maggior parte delle persone ormai usufruisce solamente di partite tramite pay TV. Probabilmente con la Superlega avverrà un processo simile. È sorprendente il fatto che tutto ciò sia avvenuto alle spalle della UEFA e della FIFA, o almeno così dicono, e ugualmente dice l'EAC, l'European Association Club, che era presieduto da Agnelli, che si è dovuto dimettere e di cui questi 12 club facevano parte e si sono dovuti uscire. Club ed EAC, con, ripeto, la presidenza di Agnelli, che aveva proprio lo scopo di far crescere il calcio tutto a livello globale e, quanto pare, l'hanno usato anche per organizzarsi un proprio torneo. Adesso, che il calcio sia uno strumento del capitalismo è una cosa saputa ormai da tutti da tempo. La differenza con quello che vedremo nei prossimi tempi è semplicemente un'esplicitazione di tutto ciò, cioè di come conta solamente lo showbiz di denaro, come il calcio, o almeno un certo tipo di calcio, sia diventato uno show paragonabili ai grandi concerti, ai grandi tour mondiali, nulla di più, nulla di meno. Il calcio, quello vero, quello popolare, quello sentito, quello di cuore, è da un'altra parte, dentro gli stadi, è dentro le curve, è dentro quei ragazzi che giocano nei campetti alla domenica. Questo è il nostro consiglio, questo dovrebbe essere il futuro del calcio. Qui dovremmo spostare le nostre attenzioni di volontari, di compagni, di compagne che amano il calcio e amano lo sport, e pensare allo sport popolare, a quello delle strade, a quello di chi ci sta vicino, e non a quello che vediamo sopra la pedicola.
Il 17 aprile a Trieste si è svolta l'iniziativa Balkan Road Calling, promossa da varie realtà di tutta Italia e anche dalla campagna Lesbos Calling. Tante realtà, gruppi e singoli si sono uniti alla mobilitazione da Piazza Libertà, che poi si è mossa fino al consolato croato per finire al confine di Pesek e il confine italo-sloveno. Qui infatti inizia la catena dei respingimenti che le persone migranti subiscono nella rotta balcanica. Le persone vengono intercettate dalla polizia italiana e poi consegnate alla polizia slovena, che a sua volta li consegna alla polizia croata e poi bosniaca. In tutta questa catena di respingimenti appunto subiscono maltrattamenti e abusi fisici spesso e volentieri. Sul confine gli attivisti e le attiviste hanno simbolicamente scritto Refugees Welcome and Pushbacks, ovvero i rifugiati sono benvenuti, basta respingimenti, appunto nel luogo di passaggio tra Italia e Slovenia. Ascoltiamo ora un contributo di Matteo De Checchi di Bozen Solidale.
Quella del 17 aprile è stata una giornata importante di mobilitazione che stavamo aspettando da tanto tempo, una carovana verso tre luoghi nevralgici di Trieste: Piazza Libertà, una piazza davanti al consolato croato a Trieste e il valico di confine di Pesek. Tre punti che richiamano in qualche modo la violenza dei confini e il fatto che la rotta balcanica da qualche mese, con la fine dell'inverno, si è ovviamente riaperta. È stata una giornata importante dove più di 250 persone hanno partecipato da tutta Italia, anche da Roma, ma è stata anche una giornata per in qualche modo denunciare la criminalizzazione delle persone solidali, criminalizzazione che è avvenuta in particolare a Trieste, ma anche con Baobab, con Mediterranea. Ed è per noi una prima tappa verso un allargamento politico e in qualche modo di lotta per riportare al centro dell'attenzione la questione della rotta balcanica, l'apertura dei confini e il dramma che stanno vivendo centinaia, migliaia in realtà, di persone quotidianamente lungo una delle tante rotte migratorie che portano verso i paesi europei e nella fattispecie in Italia. Trieste è il collo di bottiglia della rotta balcanica, e per questo abbiamo deciso di portare i nostri corpi, di portare la nostra voce nella città simbolo oggi di questa rotta. Il primo passo per passi futuri nei prossimi mesi importanti e di lotta.
Ed eccoci tornati, parliamo adesso dei lavoratori dello spettacolo che domenica 18 aprile si sono ritrovati al Globe Theater occupato di Roma in un'assemblea molto partecipata appunto delle lavoratrici e lavoratori del mondo dello spettacolo, dell'arte e della cultura. L'assemblea, formata da delegazioni provenienti da tutta Italia, è durata diverse ore e si è focalizzata sul confronto delle tematiche che ormai da più di un anno scandiscono mobilitazioni e vertenze di un settore che ha alla base una precarietà strutturale. Negli ultimi mesi, complice l'aggravamento della situazione sociale del Paese, la lotta del mondo dello spettacolo è cresciuta molto. Ricordiamo un po' di date: il 23 febbraio c'è stata la prima mobilitazione nazionale, una data scelta come simbolo per evocare il giorno del primo caso di Covid-19 scoperto in Italia. Poi a seguire c'è stata l'occupazione dei teatri, prima il Verdi di Padova, a seguire il Mercadante di Napoli, il Piccolo di Milano e per finire il Globe di Roma. Per ultimo, cronologicamente, invece ci sono state le piazze del 26 e del 27 marzo, che per la prima volta hanno visto diversi settori lavorativi incrociare le braccia all'unisono. Lo slogan scelto è lo stesso delle lotte dei riders: non per noi ma per tutte e tutti. Domani 22 aprile si terrà il tavolo con i ministri Orlando e Franceschini, accompagnato da mobilitazioni in ogni territorio. L'obiettivo del tavolo non è quello di ripristinare le condizioni di lavoro ante pandemia, ma bensì di iniziare a pensare a una nuova riforma del settore. Passiamo invece alle nostre notizie flash, un breve aggiornamento sulle elezioni tedesche previste per il 26 settembre 2021. I conservatori tedeschi, Luisa ride perché io ho scritto 20.121, i conservatori tedeschi orfani di Angela Merkel hanno scritto Armin Laschet per la corsa alla cancelleria nelle elezioni politiche dell'autunno. L'attuale cancelliera, ricordiamo, dopo 16 anni che hanno compreso quindi 4 mandati, per la prima volta non si ricandiderà. I Verdi invece nei giorni scorsi hanno annunciato per la prima volta la loro candidata cancelliera, che è Annalena Baerbock.
Passiamo ora alla Russia, infatti le condizioni di salute dell'oppositore russo Alexei Navalny, in carcere in Russia appunto da inizio febbraio, starebbero peggiorando in modo preoccupante. Navalny deve scontare una condanna di 2 anni e mezzo di carcere per violazione della libertà vigilata. E dal 31 marzo è in sciopero della fame per protesta contro la mancanza di cure mediche adeguate. Lamentava infatti da tempo forti dolori alla schiena e un intorpidimento alla gamba destra, entrambi causati da un nervo, probabilmente da un nervo schiacciato. Per ora è stato trasferito in un ospedale per detenuti, ma secondo quanto riferito dai suoi medici potrebbe morire addirittura a giorni.
Parliamo invece adesso, come ultima notizia, della vicenda Grillo. Sono state dette molte cose, il video è circolato tantissimo e tantissime sono state le reazioni adesso. In soldoni, Beppe Grillo, che ignora l'iter normativo italiano sbraitando i 420 perché mio figlio è ancora libero nonostante sia accusato di stupro, quando anche, penso, i sassi hanno ben chiaro che non siamo famosi per la velocità della burocrazia ma per altre cose tipo gli spaghetti. Poi sempre Grillo, che decide che 8 giorni siano ben oltre il limite massimo per denunciare uno stupro, hashtag seguitemi per altre ricette da un buon maschio etero cis con la verità in tasca. Una narrazione che l'articolo di oggi di globalproject.info definisce giustamente abominevole, della quale siamo stanche e stanchi. Consigliamo caldamente la lettura dell'articolo. Con questa ultima notizia disgustosa concludiamo questo penultimo TG e lanciamo la...
No? Ricordiamo prima che di seguirci su Radio Sherwood ogni mattina da lunedì al venerdì per la rassegna stampa alle 9 e in differita alle 10 su Gemini Network, e ci vediamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata di questa stagione e lanciamo la sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.